Storie Libere presenta.
Quattro anni fa la mia fidanzata è stata chiamata ad insegnare ad Harvard. Professoressa di architettura del paesaggio, urbanistica e arti visive al GSD, la Graduate School of Design. Non che ci fossero grossi dubbi a riguardo, eh? Lo dico io per voi, che facciamo prima. Sì, è quella intelligente della famiglia. Quindi abbiamo lasciato l'Italia, la nostra casa di Milano, i nostri amici, una vita che conoscevamo e siamo andati a vivere in America, United States, Massachusetts, a Boston, anzi, per la precisione, a Somerville. Cittadina di 75.000 abitanti, con i ragazzini in giro in bicicletta e le case a tre piani di legno bianco, le triple decker, un po' come vivere dentro i Goonies, insomma. Prima di partire, il mio amico Matteo mi ha detto:
oh, se vai a Boston, chiama questa mia amica, è italiana, sta lì da, 25 anni, credo. Ti do il numero di telefono.
Sono venuta a vivere in America perché tanti anni fa ho incontrato Dan, un tipo con delle gambe così, americano e disposto a stare con me. Allora ero una ragazza anche piuttosto graziosa, la tipica milanese, di quelle che ascoltano Guccini e odiano le discoteche. E mi sono ritrovata dall'oggi al domani in questo mondo strano, tutto a stelle e strisce e tutto da scoprire. Se faccio due conti, mi rendo conto che alla fine ho vissuto più lì che qui. Che ho ben tre figli che masticano poco l'italiano, un marito ormai di mezza età come me, ma sempre con delle gambe così.
Mi chiamo Federico Bernocchi e dopo 40 anni vissuti in Italia devo abituarmi a vivere in un posto che non conosco.
Mi chiamo Marina Viola e da più di 25 anni vivo negli Stati Uniti. Mi vergogno un po' a dirlo, ma sono quasi più americana che italiana.
Insieme tentiamo di capire gli Stati Uniti.
Questo è USA con cautela.
Buongiorno Marina Viola, come stai?
Bene, buongiorno Federico. Sì, qua bene, sono le 8:30, ho già bevuto due caffè, portato fuori i cani e adesso sono tutta per te.
Allora Marina, l'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo parlato di politica di correctness e io ti chiedo, visto che tu sei osservatrice dall'America e dell'Italia, se hai seguito un po', perché noi siamo usciti nel periodo perfetto, almeno per quanto riguarda la discussione sul politica di correct in Italia, perché è ancora un tema accesissimo, molto caldo.
Sì, noi siamo sul pezzo sempre. Sì, guarda, ho notato, però non sono riuscita a vederli per scelta mia. Tutta quella cosa con Pio e Amedeo che dicevano: ma sì, vabbè, si scherza, dai, non vi preoccupate, anche se dite delle cose che possono offendere, si fa tutto, dipende dal contesto. Che è una delle cose di cui abbiamo discusso l'altra puntata. La cosa che mi ha fatto molto ridere ieri, che però non ho capito da dove venga, è questa cosa qui di Biancaneve e Sette Nani del bacio non richiesto.
La notizia è questa: vogliono togliere il finale di Biancaneve e Sette Nani perché il principe azzurro, quando bacia Biancaneve per svegliarla, lei è svenuta, no? Perché ha mangiato la mela avvelenata e sì. Quindi diciamo il bacio non è consensuale e quindi vogliono cambiare i film della Disney. Questo era più o meno lo strillone, cioè il titolo, quello che tu leggi e dici: no vabbè, io adesso mi indigno, vado su Facebook e certo. Scrivo non si può più dire niente, vogliono cambiarci tutto, certo. Vogliono toglierci pure i cartoni animati, questa roba non se ne può più del politico ricorrect, eccetera eccetera. Siccome anch'io quando l'ho letta ho detto: ma insomma, adesso questo mi sembra veramente un po' forte, sono esatto. Andato a fare una minima ricerca ed è venuto fuori che è stata riaperta una vecchia attrazione che prende appunto spunto da Biancaneve e Sette Nani. Nella parte finale c'è questa scena in cui nella giostra, nell'attrazione, il principe azzurro bacia Biancaneve e lei si risveglia. Due mamme hanno visto questa attrazione e poi, come due normalissime lettrici di un giornale che è il San Francisco Chronicle, faccio per dire, non mi ricordo il nome, ma insomma un giornale di San Francisco, hanno scritto: ma insomma, noi abbiamo portato i nostri bambini, abbiamo notato questa cosa. Comunque, alla fine, la giostra è molto bella, tutto di qua di là. Non esiste nessun tipo di discussione. Era una lettera da due lettrici qualcuno dice giornalisti, ma non è chiara la questione. Comunque una lettera che è arrivata a questo San Francisco Chronicle, dove queste due signore dicevano questa cosa. Questo non ha alimentato nessuna discussione in America, chiedo a te, immagino.
Ma infatti io non ho letto, io non ho letto niente. A parte che, vabbè, le cose di San Francisco non le leggo, ma comunque... Non si è sentito niente, ne parlavo anche ieri sera con Dan che rideva come ma...
No, neanche noi solitamente leggiamo le notizie di San Francisco, non è che io mi sveglio al mattino e dico ma fammi vedere un po' San Francisco come se la passano oggi e cose del genere. A noi è arrivata la notizia di rimbalzo e sembrava veramente che da un momento all'altro volessero toglierci i sogni d'infanzia, quindi volevano cambiare le fiabe con cui siamo cresciuti. In realtà bastava leggere e si capiva che non era assolutamente quella la questione, però è stato ripreso da quasi tutte le testate, è diventato un tema di discussione. E, insomma,
sì, l'ho visto su Repubblica.
Sì, su Repubblica, ho visto sul caffè di Gramellini, ovviamente è stato dedicato a quello, Buttafuoco pure ne ha scritto, tutti in termini, hai capito, il politico ricorretto ci ha tolto tutto, ci stanno togliendo pure questo. La discussione non era, anzi non esiste proprio la discussione, è una non notizia totale di due persone che hanno scritto. Però voglio dire, se noi andiamo a cercare dei pazzi, io per esempio qua sotto il parco ogni tanto c'è un signore che forse beve un po' e che ogni tanto urla alle nuvole, però non è che vado a chiedere a lui delle opinioni su...
A parte, e poi se io mi dovessi veramente arrabbiare per Walt Disney direi, ma perché il principe azzurro deve sempre rendere le donne felici, che loro sono lì che aspettano solo il principe azzurro, cioè la donna indipendente degli anni 2000 invece non aspetta per niente il principe azzurro, anzi forse il principe azzurro che aspetta lei. Federico, aspetta un attimo che Dan mi deve dire una cosa, scusa.
Vai.
Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati...
Quindi tu dici, in realtà il tema fondamentale non è tanto quello del bacio non consensuale che ha preoccupato addirittura due signore di San Francisco, quanto più l'idea che ci deve essere sempre un principe azzurro nella vita di ogni principessa.
Penso che sia più un discorso sulla dignità femminile più che del bacio, nel senso che la femmina non può sempre aspettare il maschio che la renda felice, quello che... irrita molto di più a me dei film di Walt Disney più che il bacio non dato, cioè anch'io vorrei che venisse uno strafigo mi baciasse mentre dormo, non è quello il problema.
Ma ce l'hai?
No vabbè, ma mica vestito, cioè mica vestito da principe azzurro.
Ah, tu lo volevi proprio, cioè vuoi Dan vestito come il principe azzurro di Biancaneve?
Sì.
Con la giacca bianca, con le corsine, ok, tipo una cosa del genere.
Sì, invece niente.
Insomma, il tema fondamentale è che usa con cautela, nella puntata sulla politica di correct, è uscito nel momento perfetto, almeno per quanto riguarda la discussione in Italia, e soprattutto ricordiamo a tutti quelli che basta leggere un titolo e si incavolano e picchiano i pugni sul tavolo e poi dopodiché indignatissimi scrivono delle cose senza senso su Facebook, che basterebbe forse leggere un po' più in profondità le notizie e tentare di capire che forse ormai è solo ed unicamente una gara al clickbait, cioè a chi fa più click mettendo in prima pagina degli articoli sensazionalistici, ma che forse non sono lo specchio della realtà. Insomma, non vi preoccupate, non penso cambieranno il finale di Biancaneve e i Sette Nani per colpa di quelle due signore di San Francisco.
Anche perché è la parte più bella.
A mille ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare.
E invece oggi, Marina, parliamo di... Questa era forse la prima puntata che abbiamo immaginato quando abbiamo cominciato a parlare di questo podcast io e te.
Hai ragione.
Oggi vogliamo parlare, a uso con cautela, di lingua.
Nel video di oggi ti parlo di 7 consigli per parlare italiano fluentemente e smettere di tradurre nella tua testa.
Today we're practicing intonation and American pronunciation with our dialogue.
Chiacchieriamo in italiano. Guida alla conversazione di base.
And I said, un bicchiere d'acqua, per favore. Like, you know, the lesson you learned.
You sound like Siri.
Well. Allora, è un peccato che, come dire, questa piccola sigla ci ha impedito di sentire una battuta straordinaria di Marina sulla lingua. Vuoi rifarla?
No, dicevo che si parla di lingua, ma non c'entra niente il bacio del principe azzurro a Biancaneve, che credo fosse senza lingua, tra l'altro.
Non lo so, ma poi quello è il bacio alla francese, non è il bacio all'americana, né tantomeno all'italiana, quindi insomma non è una questione di lingua legata al bacio. Certo.
No, però volevo dire così, ma sai, sono scema, mi vengono ste robe in testa.
Ma no, vabbè, che siamo schiavi comunque della battuta, quando ce l'abbiamo lì è facile tirare a porta vuota, ma assolutamente, Marina, guarda, io non avrei fatto di meglio. E senti, come si dice limonare in America?
Limonare! Allora, c'è il modo volgare che si dice sucking face.
Sucking face.
Succhiare la faccia. E invece la cosa più che si direbbe ai genitori è to make out.
Ma non, quindi non si usa French kissing?
No, mica sono sofisticati gli americani.
La prima puntata che volevamo fare di Usa con cautela, quando tutte e due eravamo negli Stati Uniti, era dedicata alla fatica che si fa a imparare l'americano. Perché da un momento all'altro tu ti trovi catapultato in una situazione in cui, a parte in casa, l'italiano non lo usi più e quindi finalmente parli un'altra lingua, ma la parli 24 ore al giorno, cioè sei totalmente portato a parlare un'altra lingua.
Sì.
Ed è proprio questa la domanda che io voglio fare, cioè come si impara l'americano? Perché noi, Marina, si va ovviamente a fare la vacanza studio in Inghilterra, si studia certo l'inglese a scuola, però dal mio punto di vista questo non ti prepara assolutamente a parlare la lingua correttamente in America. Io voglio chiedere a te, visto che tu sei lì ormai da tanti anni e parli ormai un americano perfetto, peraltro con uno splendido accento bostoniano, però io voglio fare un flashback e quindi anche rumore di flashback. Marina, 30 anni fa, arriva negli Stati Uniti e com'è il suo inglese? Com'è il suo americano?
Io ho sempre studiato francese a scuola perché sai quando vuoi fare la figa alle superiori dici no, l'inglese lo studiano tutti e studio francese. Quindi sono arrivata qua e sapevo yes, stop, niente. E mi sembrava di essere tipo sott'acqua, che non sai quando non senti, non parli, non puoi far niente, orrendo. Poi un giorno mi sono accorta che capivo alcune parole, quindi già mi sembravo figo. E poi capivo sempre di più e dopo che ho imparato a capire ho imparato anche a parlare. Per me è stata così, poi non so se per tutti è così.
Quindi tu dici, allora, sei partita dall'Italia fondamentalmente dopo aver studiato francese a scuola, quindi non sapevi assolutamente dire nulla.
Niente.
Però è stato proprio l'esperienza giorno per giorno a insegnarti prima a capire e poi a parlare?
Sì, a me è successo così. Ricordo che la gente mi parlava e io iniziavo a capire almeno di cosa stessero parlando, però non mi venivano fuori le parole in inglese per rispondere. Io faccio così con il milanese, io il milanese anche stretto lo capisco, ma se mi chiedi di dire una cosa in milanese faccio fatica. La stessa cosa un po' che mi è successa con l'inglese.
Adesso mi spiegherei cosa ti significa fattura.
Say what? Apro una parentesi, è interessante che tu lo chiami americano e non inglese.
No, infatti non so come definirlo, cioè sì, la lingua inglese però ovviamente è diverso, no? Cioè c'è chi parla l'inglese e allora ti viene in mente, non so, gli attori che interpretano The Crown, la storia della famiglia reale britannica,
sì,
oppure gli americani, e io trovo che l'americano sia una lingua totalmente differente rispetto a quello che uno considera l'inglese, no? Anche perché è molto più imbastardito l'americano come lingua.
Sì, se lo dice un americano è una cosa che ti dice, vabbè, sei snob.
Ah sì?
Sì.
Che carattere, bro.
Gli accenti sono molto diversi, le parole in realtà, a parte alcune, sono più o meno le stesse. Cioè se vedo un film in inglese o anche in australiano, capisco perfettamente, non è che...
Io faccio un po' più fatica a capire, cioè se vedo appunto senza sottotitoli un film in inglese o in australiano, l'accento non è proprio... facile.
Appunto, ma è questione d'accento, non di parole. A me fa ridere i ragazzini che vengono qua dall'Italia e dicono io l'inglese come parlo in America non lo capisco perché ho studiato il British English. Come dire, io ho studiato italiano ma se vado a Roma non capisco perché hanno un accento troppo forte.
Sì, allora, quello è vero. Io però conosco anche tante persone che quando arrivano, cioè quando parlano inglese lo fanno con l'accento come se fossero Benedict Cumberbatch, e sembrano appunto usciti anche loro da... Ho appena fatto il tè con la regina e hanno questo accento totalmente forzato che fa molto snob.
Invece io ho un'amica americana che l'italiano ha imparato a Foggia, quindi parla italiana con l'accento di Foggia.
Cioè, una tua amica americana ha imparato l'italiano a Foggia.
Quindi parla con l'accento del sud, bellissimo.
Oggi sentivo un'intervista a un signore della Louisiana ed era fondamentalmente incomprensibile. Cioè, ha detto solo I don't know.
Oh no, I can't answer.
Totalmente incomprensibile. Però allora, guarda, ti racconto invece la mia esperienza. Io sono arrivato dopo aver fatto appunto alle medie o ai primi anni del liceo la classica vacanza studio in Inghilterra. Ho studiato inglese a scuola, però quando sono arrivato, diciamo che quello che più mi è servito a livello di studio sono stati i sottotitoli dei film e delle serie televisive, perché appunto da snob con la piper radica io ovviamente guardo solo ed unicamente i film in lingua originale con i sottotitoli.
Fai bene.
E soprattutto, questo a livello di comprehension, come si direbbe, mi ha salvato in tantissime occasioni il fatto di aver letto compulsivamente i testi di tutte le canzoni che ho ascoltato in adolescenza. Quindi i booklet dei CD che io consumavo e sapevo a memoria mi hanno salvato, perché lì ci sono tantissime parole non magari di uso comune, che non è che usi tutti i giorni, che però invece tu conosci perché appunto hai studiato a memoria dei testi dei Pantera, degli Iron Maiden, Sepultura, Slayer. Quello devo dire mi è servito molto, e ho fatto tutti i tentativi possibili immaginabili quando sono arrivato in America, perché capivo che evidentemente il mio americano era totalmente insufficiente. Quindi ho cominciato a sentire gli audiolibri in inglese, però era impossibile, perché o facevo quello, la mia idea era vado a correre e contemporaneamente ascolto l'audiolibro, oppure pulisco in casa e contemporaneamente ascolto l'audiolibro, però
è impossibile.
Dopo 2 metri di corsa ovviamente vado in debito d'ossigeno, quindi devo essere molto concentrato e non ce la facevo. E lo stesso a casa, no? Uno dice vabbè, magari metto lì, faccio le pulizie, disegno, mi metto a disegnare e ascolto un audiolibro, invece non riuscivo, cioè devi stare concentrato solo ed unicamente sull'audiolibro, certo. E quindi fai conto, uno con le cuffie seduto in poltrona per 3 ore fermo e immobile.
Facevo i compiti,
quindi poi sono passato ai podcast, e poi finalmente, una volta presa la confidenza necessaria, il mio scopo nella vita, nella giornata media a Cambridge, a Somerville, era andare a parlare con tutti i negozianti.
Ah sì?
Sì, e mettevo a prova il mio inglese.
E loro dicevano, madonna, arriva l'italiano che va a fare...
Sì, allora, la più bella in assoluto proprio di figuracce, non so se te l'avevo già raccontata, però questa è bellissima. E allora ero con il figlio di una collega della mia fidanzata, quindi professoressa di Harvard, anche lei, un figlio piccolino di 8 anni se non ricordo male. Siamo andati a fare un giro al parco, davanti la mia fidanzata e la mamma, che parlavano ovviamente di lavoro, e io con il bambino e il cane. E a un certo punto, mentre camminiamo al parco, vediamo 2 ragazze che si fermano a carezzare il cane, no? E quindi classica chiacchiera da parco. Poi ci salutiamo, ce ne andiamo loro da una parte e io e il piccolo Barto dall'altra. E lui, dopo 30 secondi di silenzio imbarazzato, mi dice: ma quando parli con le persone, non riesci a essere un po' meno italiano?
Però scusa, ti posso dire una cosa proprio che rimanga tra di noi? Insomma, io ho la sensazione che ultimamente Shakespeare sia un po' troppo, come dire, un po' troppo italiano.
Cosa vuol dire italiano?
È che si sentiva tantissimo il mio accento italiano. Cioè...
L'hai manata?
Sì, vabbè, 8 anni, quindi ho riso. Però alle sue orecchie io suonavo più o meno come Super Mario. Chiaramente, sempre quello.
Game over!
Ovviamente, per quanto mi riguarda, sembravo...
Shakespeareano.
Sì, sembravo proprio appunto Benedict Cumberbatch, cioè comunque un grande attore, no? Con una voce impostata, che parlavo ormai americano così. E invece no.
Ma io sono fiera del mio accento.
Tu ormai no.
No, il mio si sente. Guarda, l'altro giorno portavo anch'io fuori cani e c'era un signore che mi chiese, non so, una roba dei cani, e poi mi fa, ma te sei irlandese? Irlandese, ho detto no.
Ah, irlandese.
Tanta gente mi prende per irlandese. Comunque sono fiera del mio accento, io non voglio far parte degli americani.
Addirittura non vuoi far parte degli americani, sono 30 anni che sei lì.
No, ma non voglio parlare in modo perfetto, voglio che risalti il fatto che io comunque non vengo da qua.
Ah beh, quello sì, ok, quello può essere, ma ricordiamo che comunque hai convinto tutta la tua street il 25 aprile a cantare Bella ciao dai balconi.
Certo,
quindi direi
in
che
italiano.
Il fatto che tu in italiano, il fatto che tu non sia esattamente americana è passato come messaggio passato.
Sì, l'hanno capito.
Sì, secondo me l'hanno capito.
Mi è venuto in mente un altro esempio. Il primo anno che ero negli Stati Uniti, tanti tanti anni fa, avevo conosciuto due ragazze francesi e quindi stavamo un po' insieme e avevamo capito, però non avevamo capito bene perché nessuna delle tre parlava inglese bene, che ci sarebbe stata una festa in costume per Halloween.
Ok.
E noi eravamo invitate, per cui tutte e tre il pomeriggio, una si è vestita da leone, l'altro non mi ricordo, da ape, e camminiamo per la strada per andare alla festa, notiamo che siamo le uniche vestite da però diciamo, boh, hanno detto così, apriamo la porta della festa e tutti si mettono a riderissimo a vedere st'ape, il leone, così, perché avevamo sbagliato noi a capire.
E cos'era?
Non era Halloween, non era Halloween. Noi, si vede che qualcuno parlava e poi ha detto qualcosa di Halloween e noi, non capendo niente, avevamo capito che la festa era di Halloween, invece Halloween alla fine di ottobre, quello era magari gennaio, febbraio.
Ah, cioè nel senso era entrato Halloween nel discorso ma non era per niente legato alla festa, invece voi avete colto la palla al balzo e vi siete travestiti, tanto per.
Sì, pensando a Halloween ci si veste, che figura.
Beh, allora guarda, in quanto a figure di possiamo fare tantissimi, tantissimi esempi, e io ne ho fatti milioni, però a un certo punto, come dire, o uno si butta,
esatto,
e a quel punto rischia anche la figuraccia, però chi se ne frega, o se no non parlerai mai più. Cioè,
infatti secondo me le persone timide fanno più fatica a imparare una lingua, perché non osano buttarsi.
Io trovo che sia difficile avere la confidenza necessaria per essere simpatico in un'altra lingua,
sì.
Cioè anche se riesco magari a farmi capire, a parlare, però avere la velocità ad esecuzione di pensiero per una battuta è molto complesso, quello necessita di una comprensione e di una padronanza della lingua, secondo me, ulteriore, successiva.
Sì, non solo, ma devi capire cosa fa ridere un'altra cultura, perché ci sono delle cose che a me fanno morire dal ridere in italiano, poi quando cerco di spiegarle anche ai miei figli che parlano pochissimo italiano, in inglese non fa ridere.
Non funziona.
Non funziona bene. Ti dirò di più, anche perché in realtà la lingua è semplicemente uno strumento per comunicare agli altri. Se tu dai uno strumento antiquato, cioè se invece di un iPhone tu dai un telefono, quelli con l'ancora come eravamo piccoli noi, non serve a niente. Invece devi dare uno strumento attuale per poter comunicare con le persone di adesso. Per cui spesso invece nelle scuole, da quanto ho capito, si insegna una lingua che invece appunto è da libro e non è da conversazione.
Esatto, esatto.
Io ho insegnato per tanti anni italiano e il mio libro di testo era La settimana enigmistica. Strano ma vero, forse non tutti sanno che. Allora, invece di usare un libro di testo, io usavo La settimana enigmistica. Per esempio, per quelli di primo anno che non sapevano bene niente, sai che c'è il quiz poliziesco?
Sì, certo.
Il quiz poliziesco della settimana enigmistica era il loro compito. Loro dovevano andare avanti e scoprire chi era l'assassino. Poi invece quelli più bravi dovevano, non so, descrivere delle vignette, sai, le cose che fanno le barzellette, dovevano descrivere, raccontarcele, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono tante cose che hanno degli spunti che ti insegnano il linguaggio parlato, non quello da libro.
Assolutamente. E poi ricordiamo che tutte le soluzioni sono a pagina 75. Mi è venuto in mente, sai che c'è ancora, immagino, risate a denti stretti.
Sì, certo.
Risate a denti stretti era le barzellette mandate dai lettori della settimana enigmistica e ti pagavano anche, no? Cioè pagavano
5.000 lire.
Se non ricordo male era 15.000 lire.
Ammazza.
Io quando ero piccolo mi ero inventato la barzelletta, che però era disegnata. Vuoi saperla?
Sì, dai.
Allora, tu immagina un cubo, sì, con le gambe, le braccia, sì, che entra in un bar, sì, proprio con il pasto un po' quello così da...
da figo.
Ha un braccio alzato con il ditino, sì, la faccia un po' così di quello che la salunga, c'è il barista, quello dietro, che sta asciugando i bicchieri con lo straccio, proprio il classico, sì, barista, e il cubo lo guarda e gli dice: il solido, per favore. No?
Insomma, quanti anni avevi? 25.
No, avevo tipo 7-8 anni, una cosa del genere. Mi ero inventato con il mio amico Gianmarco questa bellissima barzelletta, perché il nostro scopo nella vita, oltre a quello di battere il record al videogioco che c'era al bar e segnare, se si potevano segnare i nomi con tre lettere, e il nostro erano dei giovani punk, e il nostro scopo nella vita era scrivere AZ, AZZ, per essere particolarmente contro il sistema. E l'altra cosa che era il sogno della nostra vita era vincere le 15.000 lire di risate a denti stretti, cioè. Quindi mi ero inventato la barzelletta del solito, che però non ho mai mandato perché appunto era disegnata e non scritta.
No, ma comunque cogliamo l'occasione anche per salutare Alessandro Martezzaghi, che è ora il direttore della settimana di Mistica, che a cui magari posso, se vuoi, posso mettere una parolina per te, magari adesso dice va bene.
Allora, se riusciamo a realizzare questo sogno, non so, ti offro cene per tutto il resto della mia vita. No, questo è un po' forte, però ti offro almeno 2 o 3 cene.
Va bene.
Se riusciamo a realizzare questo sogno della mia vita, sarebbe bellissimo. Allora, però oggi, a parte di barzellette incredibili che mi sono inventato quando avevo 8 anni, parliamo di lingua. Abbiamo spiegato più o meno qual è stato il nostro percorso, cioè siamo arrivati in America e abbiamo cominciato a parlare un'altra lingua. Io, Marina, ti volevo dire una cosa, ero rimasto molto colpito perché il primo film che ho visto in sala negli Stati Uniti, sì, quindi per la prima volta vedevo un film senza neanche l'utilizzo dei sottotitoli, sì, ed ero molto in ansia, è stato Arrival, che sì, è un film di Denis Villeneuve, di fantascienza. Denis Villeneuve è il regista che poi ha fatto Blade Runner 2049 e adesso siamo in attesa di vedere il suo Dune. E il primo film di fantascienza che ha fatto è stato Arrival, che è tratto da un racconto di Ted Chiang, che è un bravissimo scrittore di racconti di fantascienza. Storia della nostra vita, se non ricordo male, è stato tradotto Arrival, il racconto Arrival, nel libro italiano.
Comunque si vede che hai studiato, eh?
Vero?
Sì, sono fiera.
È proprio una raccolta di racconti che si chiama Storia della nostra vita, e Storia della nostra vita è il racconto da cui è stato tratto poi Arrival. Ah. Arrival, per farla il più breve possibile, parla di arrivano gli alieni sul nostro pianeta, sul pianeta Terra, per il primo contatto vengono mandati una linguista e un fisico. La linguista serve, che è Amy Adams, serve per tentare di capire come facciamo a comunicare con gli alieni. Sì. Quindi lei deve imparare la lingua aliena e contemporaneamente deve insegnare agli alieni la nostra lingua. Quindi, diciamo, è un tipo di fantascienza molto
intellettuale,
stimolante dal punto di vista intellettuale.
Certo.
Nel film, come nel romanzo, viene spiegata l'ipotesi di Sapir-Whorf, che ti vado a spiegare brevemente.
Sì, vai.
In linguistica, l'ipotesi di Sapir-Whorf afferma che lo sviluppo cognitivo di ciascun essere umano è influenzato dalla lingua che parla. Nella sua forma più estrema, questa ipotesi assume che il modo di esprimersi determini il modo di pensare.
Quindi, in poche parole, Il modo in cui parliamo determina il nostro pensiero, oppure l'opposto.
Nel film, come nel racconto, Amy Adams, imparando la lingua degli alieni, che hanno questo modo, sono gli eptapodi, sono degli enormi piovre a, invece di 8 gambe, 7 gambe.
Sì, me lo ricordo.
Esatto. Loro scrivono in maniera circolare. E loro riescono a spostarsi avanti e indietro nel tempo proprio perché la loro lingua ha una struttura circolare. Lei, imparando la lingua degli alieni, impara anche lei a muoversi avanti e indietro nel tempo. Quindi l'idea è che se tu sei obbligato a imparare e parlare costantemente un'altra lingua, cambia il tuo modo di pensare, perché il modo in cui tu formuli il pensiero,
certo,
quindi poi la frase, è legato al tuo modo di pensare e quindi di comportarsi. Ed è un'ipotesi estremamente affascinante. Cioè, io pensavo questo, hai capito? È un po' come ripartire da zero. Cioè, vai in America e non solo è una nuova vita, ma forse puoi cambiare anche te stesso. Cioè, puoi cambiare il tuo modo di pensare. È un'ipotesi estremamente affascinante.
Sì, ma infatti, guarda, posso dire una cosa? È una teoria relativistica, giusto?
Sì.
Nel senso che è solo relativa al linguaggio, perché... Sicuramente poi la cultura e quello che leggi e quello che studi, anche quelli influenzano la tua, il tuo modo di pensare, secondo me. Detto ciò, mi rendo conto, e forse questa è una cagata che sto dicendo, che quando io parlo italiano e inglese allo stesso modo, ormai, purtroppo per me, quando io parlo inglese con i miei amici e poi metti squilla al telefono e sei tu e parli in italiano, tutti mi dicono, cambi proprio voce.
Cambi voce, sì, è vero.
E secondo me è come se ci fosse una personalità che i miei amici americani non conoscono e una personalità che i miei amici italiani non conoscono quando parlo inglese. E ti dirò di più. La personalità americana è molto più progressista.
Ok, cioè la tua personalità italiana è un po' più conservatrice.
Cioè no, è di 30 anni fa.
Okay. Ah certo, perché tu hai lasciato l'Italia 30 anni fa. Cioè.
Cose di cui io in italiano non parlo mai.
Cioè, quindi vai pazza per la lambada. Cioè quando parli con i tuoi amici in Italia dici... Ok.
Sì, bravo, bravo. Non lo so, a me sembra vero, anche tante persone, anche Dan per esempio che parla italiano benissimo, quando parla italiano è molto più attenta a quello che dice, forse perché è anche insicuro, non lo so, però cambia un po' personalità.
No, no, ma certo, è vero, cioè soprattutto all'inizio è che tu devi formulare nella tua testa il pensiero, mettere insieme le parole e poi a quel punto lo esprimi verbalmente.
Esatto.
Quindi sicuramente c'è una differenza di come poi si è anche percepiti, perché ci metti talmente tanto a dire quella frase,
esatto,
che è sicuramente molto più ragionata rispetto invece a quando parli nella tua lingua madre, che diciamo la distanza pensiero-parola è quasi zero, no? È annullata, è la velocità del pensiero.
Per un bilingue, per esempio, come me, come funziona questa ipotesi?
Presumibilmente sei schizofrenica.
Esatto, personalità multipla.
Senti, invece tu mi volevi spiegare un altro concetto legato alla lingua che io ho trovato molto interessante, cioè il code switching.
Sì, code switching. Ho pensato l'altro giorno, quando stavo preparando questa puntata, che in realtà quando si parla di lingua, per esempio di lingua inglese, come dicevamo un po' prima, poi c'è l'inglese americano, l'inglese inglese, ma oltre a quello c'è anche all'interno di una comunità, cioè di un paese come quello degli Stati Uniti, all'interno dove tutti parlano inglese, ci sono delle comunità che invece usano l'inglese in modo un po' diverso rispetto ad altre comunità. Mi spiego meglio. C'è la provenienza, c'è lo Spanglish, per esempio, parlato dagli ispanici,
sì,
che è un misto tra spagnolo e inglese, e adesso è quasi considerato una lingua. Però se tu non parli spagnolo non capisci niente di quello che dicono, perché è un po' in spagnolo e un po' in inglese, un misto proprio.
Ti do questa notizia fondamentale, Marina. Nel 2004 è uscito un film dal titolo Spanglish, quando in famiglia sono in troppi a parlare, con Thea Leoni e Paz Vega e Adam Sandler.
Lei lavora qui e non capisce una parola? Si salvi chi può.
Wow. Spanglish.
Pensa che bello, 6.4 su Internet Movie Database, che parlava proprio di quello, cioè del fatto che stava diventando ormai prassi, tant'è che Hollywood ci ha fatto un film, la mescolanza tra spagnolo e inglese.
Sì, che tra l'altro è diverso parlato nella parte atlantica degli Stati Uniti, cioè Boston, New York, eccetera, eccetera, rispetto alla California, soprattutto Los Angeles, dove ci sono tantissimi ispanici. Ecco, lo Spanglish dell'est e dell'ovest sono diversi. Per dirti quanto cambi la lingua, è pensato anche al linguaggio parlato nella cultura, nelle comunità afroamericane,
sì,
che è più uno slang, cioè usano molti più slang, molti più modi di dire rispetto a quello che si usa nell'inglese standard. Ho trovato interessante questa cosa qui, per cui me la sono un po' studiata, e ho scoperto che c'è questo fenomeno che si chiama code switching, cioè cambiamento di codice, che significa che quando una persona parla nella propria comunità, con persone della propria comunità, parla in un certo modo, cioè nel loro modo naturale di parlare, come l'hanno imparato loro. E invece quando vanno a scuola, quando escono, diciamo, da quella comunità, parlano invece un inglese molto più standard. E questa cosa qui, ovviamente, come negli Stati Uniti succede spesso, è considerato, come dire, un relativismo, nel senso, perché uno dovrebbe nascondere o vergognarsi del modo in cui parla, no? E perché non può usarlo o utilizzarlo anche...
Beh, io lo trovo una cosa positiva, cioè sapersi adeguare a differenti situazioni.
Sì, però adeguarsi significa anche un po' cancellare, tra virgolette, cioè considerare il tuo modo di parlare un po' tipo come in Italia si considerano i dialetti, un po' inferiore, capito?
Ah, ok.
Il mio amico Richard, che dopo probabilmente sentiremo,
sì.
Lui ha un fortissimo accento bostoniano, fortissimo, lui e la sua famiglia, proprio difficile anche da capire certe volte, ma quando parla con me o quando parla con persone al di fuori di quel mondo lì, Non lo sai, non ti rendi neanche conto perché parla un inglese perfetto. Poi quando io vado a casa sua con la sua famiglia, magari a pranzo, che sono in tanti, divertentissimo, è come essere in un altro stato. E il discorso è perché nascondere questa cosa qui? Perché? Perché è considerato, insomma, un inglese inferiore, un po' come una cosa dialettale. Allora ci si chiede perché nasconderla questa cosa invece di essere fiere della propria provenienza.
No, certo. Allora, guarda, dicevo prima della facilità con cui uno ha, diciamo, l'intuizione di adeguarsi a determinate situazioni. Non so se ti ricordi, era una cosa di cui si è parlato solo in Italia e tu eri già ampiamente in America, però un po' di tempo fa, durante una manifestazione, diciamo, di non estrema destra, ma insomma destra piuttosto hardcore, piuttosto
pesa, che non ci piace.
Un ragazzino del liceo romano si è fermato a parlare con uno dei manifestanti e gli diceva: ma
adesso sto fatto che se mi svaliggia a casa un rom tutti gli demandano contro, poi quando è in italiano, vabbè, sto pure zitto sul fatto che è italiano, quindi su sta cosa sempre bisogna andare sempre contro la minoranza. A me non mi sta bene che no, perché pare che la minoranza cambia tutto.
Loro due parlavano, l'uomo ovviamente era quel grande, grosso, molto aggressivo, che tirava anche gli schiaffettini in faccia al bambino, il ragazzino invece è riuscito a mantenere la calma, ha parlato come si parla, diciamo, nella periferia romana, ha utilizzato quel tipo di slang ed è riuscito a mettere in difficoltà l'altro. Ricordo che qualcuno aveva criticato la scelta, appunto, ma come parlano, non si capisce niente, no? Però quello era proprio l'adeguarsi alla situazione, cioè se fosse andato uno lì e detto: guardi signore, mi trova in disaccordo con la sua opinione, trovo che il suo punto di vista sia erroneo. E invece il ragazzino de Borgata è riuscito, con il suo slang, con il suo modo di parlare, a mettersi sullo stesso piano, certo. E ha trovato un dialogo proprio per quello.
Bravo.
Quindi secondo me lì c'è uno switching di code che però è positivo. Poi capisco quello che dice, effettivamente ci sono magari situazioni in cui uno si sente di dover parlare, no, come parlerebbe a casa o con i suoi amici, per risultare un po' più...
Sì, è un po' come il dialetto in Italia, in realtà. Cioè, dialetto in Italia, sì. Ci sono delle parole proprio diverse, per cui credo che se uno mi parlasse siciliano, io da milanese non capirei tanto. Se io parlassi milanese a un siciliano non capiremmo. Cioè, quindi non c'è... Invece l'inglese che si parla nelle varie comunità, a parte forse lo Spanglish, che devi parlare spagnolo, ma quelle delle persone, per esempio, italoamericane o afroamericane, eccetera, eccetera, si capisce.
Ah no, certo.
Per cui non c'è... Il motivo per cui si nasconde, tra virgolette, questo modo di parlare, perché come in Italia i dialetti sono considerati lingua inferiore, anche uno slang o un modo, un accento particolarmente forte viene considerato, diciamo, non socialmente accettabile.
Te ne scendi in the street?
Dovremmo fare una roba italo-americana, è vero?
Va bene, Marina, senti, è arrivato il momento di fermarci, non tanto per raccontare delle altre barzellette che avrei voluto mandare a risate e denti stretti, forse il momento più alto di questo podcast, ma perché adesso c'è l'intervallo e peraltro tocca a te.
È vero, tocca a me. Dio, speriamo di non sbagliare.
USA con cautela.
E Era la fine degli anni Ottanta. Dan e un suo amico, che anni dopo è diventato il mio più caro amico, sono a Siena per un semestre. Studiavano l'italiano da meno di un anno, per cui certamente non erano esperti. A Siena c'era un bar, il Bibò, frequentato per lo più da persone non senesi, ma da studenti italiani fuori sede, per lo più meridionali. Una sera lui e Dan vanno al Bibò, dove vede una bellissima ragazza che parla con un'amica. L'amico, che non è per niente timido, decide di attaccare bottone, malgrado il suo italiano molto limitato. Va dalle ragazze e dice: «Ma voi siete terrori!» La ragazza carina, insultata, se ne va e lascia Dan e il suo amico a domandarsi cosa avessero detto di tanto offensivo. Questo mio amico ha una grossa passione per le lingue e infatti, anni dopo l'incidente del Bibò, si trova nel New Jersey a fare un dottorato di letteratura italiana. La mattina va sempre allo stesso banchetto a prendere il caffè, che è un banchetto tenuto da una signora greca che aveva insegnato qualche parolina nella sua lingua. Il mio amico, fiero di aver imparato, andava da lei tutte le mattine e diceva: «Calimera, enas caffes paracolo». Lei, fiera del suo studente, lo serviva con un bel sorriso e un'altra parola da insegnarle. Una mattina si presenta a prendere il caffè e invece della solita signora greca c'è un ragazzo che non ha mai visto. Viste le sembianze mediterranee, anche a lui chiede «enas caffè paracolò» e il ragazzo gli dà il caffè. Poi il mio amico gli chiede: «Come si dice senza latte in greco?» Il ragazzo risponde: «I'm not Greek». Quindi il mio amico riparte: «enas caffès, I'm not Greek». Il tipo: «I'm not Greek». Il mio amico si sforza a pronunciarla al meglio: «I'm not Greek». A questo punto il tipo alza un po' la voce: «I'm not Greek». Il mio amico gli chiede di dirla più adagio e studia il movimento delle labbra per dirla giusto. Il tipo adagio: «I'm not Greek». Ci riprova: «enas caffes, I'm not Greek paracalò». Il tipo, a questo punto visibilmente scocciato, gli dice: «I'm not Greek, I'm from Egypt». Questo mio amico si chiama Richard Buonanno e dopo l'incidente diplomatico con la Grecia ha finalmente ottenuto il dottorato con una tesi su Michelangelo. Richard si immerge in una lingua e diventa quasi di quella cultura. Come la volta qualche anno fa, eravamo a un ristorante e sentendo un accento straniero, Richard chiede alla cameriera di dov'è. «I'm from Turkey». «Ah, turca!» Io avevo un amico che mi aveva insegnato solo due cose in turco e gliele dice e la ragazza arrossisce e se ne va. «Cosa le hai detto?» chiedo io. Beh, le uniche due frasi che sono nella sua lingua: «bastum», che vuol dire «l'ho pestata», e «salak senin babander», «tuo padre è stupido». Richard, che è nato e cresciuto nell'Interland di Boston da una famiglia italoamericana al 100%, insegna da molti anni italiano all'università e oggi è qui a raccontarci perché c'è ancora in giro gente che vuole studiare la nostra lingua.
L'abbiamo raccontato nel nostro intervallo, l'ha raccontato Marina Viola. Qua a questo punto è quasi caramba che sorpresa, abbiamo con noi Richard. Buongiorno Richard.
Ciao Rich.
Ciao Marina, ciao Federico.
Allora, come sentite, Richard che è a Boston, in questo momento tu sei a Boston o anche tu sei a Cambridge come Marina?
Io sono a Cambridge, dall'altra parte della strada.
Come sentite però, Richard ha un italiano perfetto. Noi vogliamo sapere come tu, che sei americanissimo, voglio che ci racconti come e perché sei andato in Italia e soprattutto ci racconti la tua professione, cioè il fatto che tu insegni italiano negli Stati Uniti.
Io sono nato e cresciuto qui a Boston, di genitori italoamericani, io sono italoamericano, però ai tempi i miei figli di immigrati siciliani, abruzzesi, e poi si viveva in questo quartiere di Boston, si chiama Dorchester, e tutti erano cattolici, italiani, irlandesi. Quindi negli Stati Uniti che si dice? Se la gente ti chiede di dove sei, un americano risponde, non dice sono americano, sono italiano, sono irlandese, tu lo sai bene, Marina. Molti italoamericani, sì, che sono seconda, terza generazione dicono essere italiani. Sicché mi sentivo normale quel quartiere. Poi che è successo? Che ci si è trasferiti in questo paesino fuori Boston, in cui pochissimi, tra virgolette, italiani, e mi sentivo tanto diverso. E cosa ho fatto? Ho detto, ma cosa vuol dire? Cioè, chi sono? Da dove vengo? Sicché mi sono interessato moltissimo alla mia cultura, che mi sembrava normalissima, e poi volevo sapere di più dei nonni, dell'Italia, questo, quell'altro, mi sentivo molto attaccato alla mia cultura, tanto diversa da quella degli altri abitanti di questo paesino. Ho fatto l'università e ho detto, cioè, poi ho scelto anche l'università in base al fatto che c'era un programma di studio in Italia, perché ci volevo andare a tutti i costi. E poi ho fatto l'università del Massachusetts, sono andata a finire in questo programma di studio a Siena, poi ho trovato che c'era una bella differenza tra Siena e la Sicilia.
Sì, ok.
Ah, mamma mia, cioè, io pensavo che la cultura italiana fosse quella mia, italoamericana, siciliana, che la gente parlava in un certo modo, poi ho trovato che ci sono delle differenze, diciamo, notevoli. E però è stata un'esperienza fantastica e mi ha cambiato la vita.
Tu già parlavi un po' italiano oppure hai dovuto impararlo da zero nel momento in cui sei andato a Siena?
Da zero, perché in casa qualche parola, si scambiavano i nonni, i miei genitori, però più che altro loro sono cresciuti sentendo l'italiano in casa, non era neanche italiano, se dialetto, però rispondevano in inglese perché si vergognavano della...
Certo.
Mia madre aveva 17 fratelli, questa famiglia italoamericana, proprio povera, anche lavoratori, anche mio babbo aveva 7 fratelli, erano in 8.
Madonna.
Anche i genitori volevano che loro facessero questa esperienza americana, cioè che imparassero l'inglese.
Certo, anche per non essere emarginati.
Sì, sì, giusto. Però io avevo questa curiosità, tanto curioso di sapere, insomma, cosa voleva dire, da dove venivo, eccetera. Sicché sono partito da zero.
Sicché, allora, guarda, devo dire che ovviamente ti è rimasto anche un po' di senese attaccato e anche un po' di accento, però quello che dicevamo noi, io e Marina, cioè i tentativi che abbiamo fatto inizialmente, abbiamo capito che forse è più utile cominciare a parlare con la gente comune, buttarsi, fare brutte figure, sbagliare, piuttosto che quello che si studia poi sui banchi di scuola. Tu sai che in Italia tutti noi, a parte Marina che ha fatto la snob, che ha studiato il francese, più o meno tutti studiano l'inglese. Poi dopodiché arrivi in America e dici, ok, tanto io l'ho studiato per tutti gli anni delle medie del liceo, a questo punto sarò bravissimo, e invece ti trovi di fronte a un'amara verità, cioè non capisci niente e tantomeno sei in grado di parlare. E io quello ti volevo chiedere, Richard, tu da americano sei venuto in Italia e come l'hai imparato?
Sono d'accordo con te, Federico, che quello che si impara a scuola non è che, insomma, ti rimanga, e non è che possa essere proprio molto utile quando stai lì, insomma. Però io ho carattere che sono molto aperto, per cui mi ci butto nelle cose ed io voglio sapere di più delle persone, sì, e non voglio dire che non ho bene sulla lingua, però io non ho paura di sbagliare, poi sono tanto curioso, sicché io mi sono cercato di conoscere tante persone, di capire da dove venivano, le loro esperienze. C'è un'espressione in inglese, thick skin, short memory, cioè avere la pelle dura e la memoria corta, per cui anche se facevo delle gaffe, di gaffe ne ho fatte tante, però mi sono servite.
Andare con te al supermercato anche in America, se quando ti dicono how's it going, sai che te lo dicono sempre, tu gli sì. Rispondi, no, oggi mi fa un po' male la spalla.
Questo, sai che ci sono rimasto male, perché ho visto anche, non mi ricordo più quale comico, in un numero di stand-up diceva proprio questa cosa, forse era Tom Segura che diceva:
if we make eye contact, out of human decency, I acknowledge you. So that's what I did. We made eye contact and I go, how you doing? And he goes, I'm going to Virginia next week. Are you telling me that? He goes, you said how you doing when you got here. I had to think about it. That's what I'm doing. I go, that's the craziest shit I've ever heard anybody say. And also not how that question works, but all right.
Sì, infatti, how's it going? Come stai? Ah, veramente mi fa un po' male la schiena. Poi stamattina ho avuto una brutta notizia.
Sì, poi tu vai avanti.
Oh, mamma mia, sì, sì. Guarda,
allora,
sì.
Quanto tempo è passato dal momento in cui sei arrivato in Italia fino a quando, insomma, lo parli con questa capacità, Richard?
Ti dico, è un lavoro continuo, Federico. Cioè, tuttora io sto imparando, cioè, faccio un sacco di errori, cioè, nonostante. Faccio anche delle gaffe e le gaffe aiutano, cioè, aiutano. Però, insomma, è un lavoro continuo, è un lavoro continuo. Io ci ho messo anni ed anni, ci sto mettendo ancora anni ed anni. Adesso sono sotto al romagnolo.
Richard ha sposato una bellissima ragazza italiana, romagnola, Paola, e quindi adesso mi viene a casa con le parole romagnolo che non capisco neanche io. Ma tra l'altro Richard sa anche tante delle cose in milanese, perché ha vissuto a Milano per 3 anni, giusto?
3 anni a Milano, è stata un'esperienza molto importante.
Ecco, a questo proposito Marina mi ha pregato di farti dire qualcosa in milanese, perché a quanto pare è più o meno come vedere il finale di 2001 di Sé nello spazio, sentirti parlare in milanese, c'è un'esperienza quasi psicotropa.
Se te metti avanti te ciappo che mi sta fu. Il problema col mio milanese è che io non riesco a fare le vocali non vanno bene, però ho imparato un sacco di frasi anche in milanese che possono essere utili.
Com'è quella dello sciafun?
Se te metti avanti te ciappo che mi sta fu.
Che possiamo tradurre con se vieni avanti prendi uno schiaffo.
Dammi il sciopo che te spari.
Quindi dammi il fucile che ti spari.
Utili anche.
Okay. Sì, non so perché l'ho imparato, ma scarliga merlus che ne minga il taus.
Allora, scarliga è quando uno inciampa, no?
Scivolare.
Scivolare, inciampare. E sai che questa non l'ho mai sentita. Richard, ti prego di ripeterla. Scarliga.
Ah, lei è un americano che insegna un po' di milanese, Federico.
Straordinario.
Scarliga merlus che ne minga il taus.
Scarliga merlus che ne minga il taus. Vuol dire vattene merluzzo, che tu non sei capace a fare ste robe.
Questo, vedi, è secondo me il tentativo che ognuno di noi deve fare nel momento in cui è obbligato a stare in un posto in cui la sua lingua non serve a niente, deve impararne un'altra. Però è strano questa sensazione, Richard,
sì,
quello
sì.
Di essere da un momento all'altro immerso in una situazione in cui 24 ore al giorno devi parlare e capire un'altra lingua. Cioè ti cambia proprio anche il modo di pensare.
Sì, sì. Dove vado cerco di imparare qualcosa di carattere locale.
Perfetto, questo è l'atteggiamento corretto. Allora, qua bisogna fare una piccola pausa. Perché il giorno in cui abbiamo registrato questo podcast c'era in atto un po' la rivolta degli oggetti. Mi dispiace interrompere così il discorso di Richard Bonanno, perché era anche molto interessante. Però adesso lui continuerà, ma sentirete che continuerà con una voce totalmente diversa. Fondamentalmente non sembra neanche lui. Però quel giorno lì è successo veramente di tutto. Io non riuscivo a sentire dalle cuffie, per cui mi sono dovuto collegare la mia scheda audio con un altro paio di cuffie che in questo modo faceva che io avevo la mia voce in cuffia con un ritardo di mezzo secondo. Marina era collegata dal bagno perché il cane non stava bene, per cui non poteva stare in salotto perché il cane stava male e quindi aveva una connessione ballerina. Richard era dall'altra parte del mondo, come Marina, però anche lui aveva dei problemi di connessione. Insomma, in tutto questo siamo riusciti a portare a casa il risultato, perché la puntata del podcast è questa, la state ascoltando, però inevitabilmente c'erano dei problemi. Tipo, per esempio, adesso a un certo punto la voce di Richard cambierà. Richard, invece, tu adesso insegni italiano, quindi io vorrei capire come sono i ragazzi americani, quali sono quelli che vogliono imparare l'italiano, per quale motivo principalmente. So che c'è una grande fascinazione nei confronti dell'Italia, della lingua italiana e soprattutto come se la cavano. Cioè, è difficile studiare l'italiano?
Io insegno in una piccola università qui dalle parti del Massachusetts, non soltanto gli studenti di italiano, tutti gli studenti di questa università devono fare un corso di lingua e ci sono molti però devo dire che scelgono l'italiano, però vi ripeto, non sono molti. Molti fanno italiano 1 e 2 perché lo sono costretto a farlo, e molti non continuano, però di quelli che continuano ce ne sono molti che devo dire che sono bravi, sono entusiasti, hanno o sono stati in Italia e si sono innamorati dell'Italia, oppure hanno i genitori o i nonni che parlano italiano per cui vogliono approfondire, vogliono avere la capacità di poter comunicare con i genitori o i cugini in Italia. Però devo dire che col passare del tempo, 20 anni fa ne avevo tanti di studenti, però sono sempre meno, purtroppo. E molti, devo dire, di quelli che, soprattutto adesso che sono in DAD, quando devono dare un esame, cioè vanno su Google, e Google Translate, e danno sì. L'esame lì per lì, capito? C'è interesse, però non c'è interesse come 20 anni fa, per dire.
Per noi, come dire, il luogo comune è a scuola, il francese e il tedesco molto complessi, l'inglese è un po' più facile, no? Come costruzione, come forme verbali. Ecco, l'italiano viene considerato una lingua tosta da imparare, è difficile per un americano e per, soprattutto, insomma, per come è costruita la lingua inglese americana, imparare ed avere abitudine a parlare l'italiano. È complesso?
L'italiano molti lo trovano molto difficile, devo dire, però molto simile allo spagnolo. Molti forse hanno già fatto un'esperienza con lo spagnolo, che è molto più comune, per cui fanno riferimento allo spagnolo, inseriscono molte parole spagnole. Però, insomma, per me, se lo spagnolo e l'italiano, c'è la base, e quello sono molto simili. Difatti, quando io parlo spagnolo, tutti mi chiamano, mi dicono... Eris italiano, perché penso in italiano, cioè faccio la traduzione in spagnolo. Lo trovano difficile, però ci sono quelli che si impegnano, che vogliono fare un'esperienza in Italia di full immersion, sono quelli che poi alla fine imparano meglio. Rimane difficile insegnare l'italiano, quello colloquiale, a questi ragazzi. Si arriva solo fino ad un certo punto, però quelli che sono veramente interessati ad approfondire e imparare l'italiano e andare lì sul posto e stare in mezzo alla gente sono quelli chiaramente che imparano meglio, e quelli che fanno delle esperienze in Italia, qualcosa di veramente straordinaria. Però sono sempre meno. Sono sempre meno gli studenti che sono disposti a stare in famiglia oppure andare in Italia per approfondire la lingua. Molti vanno lì, non fanno neanche, vanno in Italia, su questi studenti americani, vanno in Italia, non fanno neanche un corso di italiano e vanno, studiano fotografia, studiano arte, economia, commercio, lì sul posto, senza avere molto contatto con la gente locale. Se pensate a Firenze, a Roma, moltissimi sono gli italiani che sono in questo campo qui, cioè della ristorazione, di quel che sia, che parlano inglese, per cui possono comunicare con questi americani. C'è un grande mercato.
Perfetto. Allora, Richard, io guarda, ti ringrazio tantissimo. Richard Bonanno, che insegna italiano negli Stati Uniti e, come avete sentito, parla perfettamente italiano. Ti chiedo, prima di salutarti, a questo punto, se riesci a dirci qualche cos'altro in dialetto milanese, perché ormai io non ne posso fare a meno. È diventato ormai una diction per me.
Qualcosa in napoletano, forse? Meglio non male vicino che hanno principiante violino. Cioè, meglio che quello è fortissimo. Meglio avere un principiante, anzi no, un male in casa, qualche male in casa, che non un principiante di violino.
Ma io spero che ognuno di voi, che magari sta studiando in questo momento un'altra lingua, possa incrociare sulla propria strada un professore come Richard Bonanno, o anche semplicemente un amico con cui scambiare qualche chiacchiere al bar, magari al bar Bibò, dove appunto in gioventù hai collezionato brutte figure tentando e riuscendo a imparare l'italiano. Grazie mille, Richard.
È stato un piacere, ciao ragazzi, vi saluto.
Allora, continuiamo con la puntata di quest'oggi di USA con cautela. Grazie a Marina, parliamo con un attore giornalista di Bologna che lavora per il QN, Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, che ha, secondo me, toccato nei suoi video che potete trovare su Facebook un punto fondamentale per quanto riguarda invece l'utilizzo di parole americane all'interno della lingua italiana. Ed è con piacere che do il benvenuto a USA con cautela a Giorgio Comaschi. Buongiorno Giorgio.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Grazie. Ciao Giorgio.
Ciao Marina, grandissima. Sono legato a Marina da grandi e bei ricordi, perché ho fatto uno spettacolo sul suo babbo, su Beppe Viola.
Me lo ricordo.
Certo. Allora, Giorgio, tu sei a Bologna e noi appunto abbiamo visto questi video che io adesso ti chiedo di raccontare per chi non ha ancora avuto la fortuna di scoprirti su Facebook. Cosa fai tu nei tuoi video?
Fa morire.
Ma io quando sento delle cose, tipo un giorno in treno c'era uno di fianco a me che diceva, era al telefono, diceva: sai, adesso vado a casa, mi faccio una shower. Io ho detto: ma che cioè, come una shower? Vai, fai una doccia, perché devi dire shower? Perché? Cioè, perché c'è questo uso smoderato del termine inglese per farsi vedere fighi? E ogni due secondi noi facciamo queste cose. Leggo anche delle pubblicità, per esempio la Coop l'altro giorno ha messo close the gap.
Sì.
Ma scusa, ma dillo in italiano, stai parlando a gente di Zola Predosa, di Ozzano. Adesso sento chiunque che dice che deve sgombrare la casa, deve fare decluttering. No, ma faccio decluttering, mi dico: ma fai lo sgombro, sgombro cantine solai.
Ma la cosa che fa ridere è che poi lo dicono anche male.
Lo dicono male, non dicono decluttering, dicono decluttering.
Esatto, quindi lascia perdere.
Per fare gli sboroni, allora io alla fine di questi videini mando sempre tutti a fare uno squasso di pugnette, che è un termine,
sì,
diciamo abbastanza bolognese, però mi chiedono anche di tradurlo. Squasso è quando viene giù la pioggia molto velocemente, no? Uno storm, come una specie di per dirla in inglese, infatti l'ho tradotto con storm of jerkings, squasso di pugnette. E le pugnette sono quelle cose che si fanno quando uno si immagina di essere con Monica Vitti, o con, quando era Monica Vitti, o con Claudia Cardinale, immagina. Ecco, quelle lì sono le cose. E alla fine mando sempre tutti a fare uno squasso di pugnette. E poi ultimamente addirittura uso questo termine zin zin zin, che è il rumore dello smeriglio, perché con questa cosa ci hanno smerigliato i maroni. E quindi, insomma, tutta questa roba, io poi ogni volta ho delle segnalazioni di gente che inorridisce a questa cosa. Ci mancherebbe solo che me la facesse anche Draghi, che peraltro ha fatto un intervento in questo senso. Ho visto un giorno, ho detto: basta con queste parole in inglese.
Per chi svolge attività che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l'accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo babysitting. Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi, questo...
E uno da Bellaria mi dice: sai, qua stiamo organizzando delle cose in waterfront.
Dove?
Waterfront, a Bellaria. Waterfront, vuol dire davanti al mare. Cioè, ma perché waterfront a Bellaria? Perché? Perché?
Ecco, allora, qual è la risposta a questa domanda, Giorgio?
Ecco, secondo me perché è una grande dichiarazione della nostra infinita inferiorità.
Rispetto a chi?
Rispetto agli americani, e rispetto a chi parla in questo modo, che sono poi quelli degli uffici marketing, che sono micidiali in questo, che usano questi termini, che delle volte anche tecnicamente possono essere anche giusti, però voglio dire, è una dichiarazione di inferiorità se io ogni tre parole devo metterci perché la gente dica: ma guarda che figo questo che usa, che adesso dice che non so, lo smart working, cioè ha provocato questo virus, ha provocato il burnout da smart working. Ma cosa vuol dire?
Io trovo che sia molto più rischioso invece, come dicevi tu, nell'ambiente lavorativo, soprattutto marketing, anche utilizzare parole americane e un po' italianizzate. Ti faccio degli esempi. Io ho sentito dire: qua però, ragazzi, attenzione, non bisogna overlapparsi.
Sì, sì, ma anche downloadami questa cosa. Ma downloadami cosa? Downloadami.
Vuoi che ti copio nella mail? Se vuoi ti copio nella mail.
Esatto, sì, 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 è vero, anche questa è una cosa agghiacciante.
Guarda, noi dobbiamo sempre considerare la challenge rispetto all'audience che abbiamo.
Ma poi io a Zola Predosa non posso trovare uno che, a Zola, che è un paese vicino a Bologna, un'inserzione Facebook con scritto home cleaning service da consigliare a Zola Predosa. Cioè, home cleaning service è un servizio di pulizie. Ma perché non devi dire servizio di pulizie, scusa? E allora zin zin, squassi di pugnette.
Squassi, storm of jerking. Tra l'altro io ricordo che tu a Zola Predosa sei abbastanza established.
E sono established, certo, moltissimo. Sì, sì, cioè, guarda.
Questo era per darvi un overview. Capito?
Esatto, ma scusa, io mi chiedo questo, in America si usano delle parole italiane, no? Bravo, pasta,
sì.
altri termini, diciamo, però se io qui sento continuamente qualcuno mi dice mandami una mail, ti ho mandato una mail, aspetti il tuo feedback,
sì.
Ok? In America, lo chiedo anche a Marina, dicono sì. I send you a mail, I'd like for your riscontro. No.
Non ancora. Ma sai cos'è anche un problema per me che vivo negli Stati Uniti? Quando sono in Italia ho sempre paura di dire una parola in inglese, dico magari qua non si dice, però a sto punto non ho neanche più paura perché si dice.
Sì, ma si scusa, dice. Però voglio dire i pets. Gli animali domestici, gli animali, il gatto, il cane, pets. Adesso parliamo solo di pets, lo sento anche nei negozi, nelle pubblicità. A chi si stanno rivolgendo, secondo te? Perché stanno rivolgendosi a degli italiani. Guarda, per esempio, sulla via Porretana, quando vado a trovare il maestrone delle volte cucini sulla papà,
sì.
C'è un posto che si chiama Porretana Gomme, che è sulla via Porretana, no? La pubblicità sì. di Porretana Gomme è Tires and E-Bike. Cioè, ma scusa... Lì sulla strada di Porretta forse un americano o due ci passa, passano degli italiani, della gente di Porretta, Tires and E-Bike. Ma voglio dire, questa è demenza. Comunque questa cosa è una grande tristezza, perché voglio dire, c'è veramente questa gente, anche questo mondo di influencer, io ne seguo alcune, queste ragazze che parlano in questo modo, che è tutto senti per sentito dire, sono partite dalla call, dalla location, no? Adesso non c'è più un posto, sto in un bel posto, abito in un bel posto, c'è la location, parlano solo del location, perché location, perché ti devo farmi una call, ma fammi una chiamata, è così brutto, se ti vergogna a dire mi fai una che mi chiami. Ma perché?
Anche se, come dicevi tu, poi ogni tanto ormai alcune parole sono entrate tranquillamente nel nostro sì, vocabolario. Cioè, certo. Il tuo non è, diciamo, una difesa delle nostre antiche tradizioni nazionalista, è solo ed unicamente il pericolo che effettivamente forse ci abbiamo preso un po' troppo gusto e venga tutto fatto per fare un po' i fighi, no?
La gente non capisce bene, perché molto spesso in questi miei videini, non so, uso la parola vintage, e dico, ah, però hai usato vintage. Sì, vabbè, cosa vuol dire? Adesso non devo più usare un termine inglese. Io non sto odiando il termine inglese.
Esatto.
Sto odiando il senso della misura che purtroppo non c'è più. Il senso della misura.
Adesso c'è il brunch in Italia che mi fa... Cioè, non solo nel linguaggio, ma anche in altre cose sta diventando veramente...
Beh, però il brunch come lo chiami?
No, però in Italia non è mai esistito l'idea del brunch.
Sì, però è una delle parole che sono state anche abbastanza... traghettate abbastanza bene, perché un po' si usava, no? Questa cosa alla domenica, mia moglie per esempio ha la mania di fare il brunch, che noi non abbiamo la cultura del brunch. Cosa vuol dire il brunch?
Esatto.
Che a mezzogiorno mangi le uova, le cose, fai specie di colazione, ma no, noi ci alziamo alle 8 del mattino, anche alla domenica facciamo colazione e certo. A mezzogiorno vogliamo mangiare la tagliatella, il brunch non esatto. Lo facciamo, non ce l'abbiamo, capito? Ma sì, il brand, quelle lì sono parole già che sono già masticate, come weekend lo diciamo da mille anni.
Certo.
Io se uso weekend mi dicono hai usato weekend, dico ma io non ho mica capito che non sono il paladino della lingua italiana, sono il paladino delle demenze da esagerazione, perché quelle sono fanno ridere, a me fa ridere il gender reveal
sì.
Per scoprire il sesso di un nascituro, a me fa ridere.
Cioè, scusami, questo mi manca addirittura. Cioè, adesso per scoprire il sesso di una nascitura uno fa gender reveal?
Gender reveal, sì. Se abbiamo fatto il gender reveal è un maschio. Ma sei scemo? Cioè, ma cosa dici gender reveal? Beh, capito? E anche questo ho sentito che è meraviglioso. Dopo il Covid c'è un termine, che la nostra depressione, il modo in cui siamo. Dopo il Covid siamo... languishing.
Sei un po' languishing, che vuol dire?
Non lo so, Marina, cosa vuol dire?
Languishing vuol dire un po' loffi.
Sì, ma non puoi dire siamo un po' giù, perché devi dire languishing? Perché noi ti diciamo, vabbè però, senti che bel termine, perché poi si copiano a vicenda, no? Dopo uno lo sente e lo va a dire da un'altra parte, è a macchia d'olio.
Sì, è vero.
Anche con questi video io condanno, tutti dicono hai ragione, basta, dobbiamo smetterla, ma loro stessi continuano e guarda, io credo che non ci sia più niente da fare, sai?
Ah, ormai è andata, dici? Secondo te, Giorgio, ormai abbiamo perso questa battaglia?
Sì, per me è persa. Per me è persa.
Ma secondo me tanto, a parte l'essere figo, che non lo so perché da qua non posso giudicare, ma è anche tanto l'internet.
Abbastanza, sì, sì, è
ci
vero.
Ci sono delle
è vero,
parole
è
che
vero,
prima non
è
si
vero.
sa, cioè, language in italiano, a meno che tu non abbia fatto l'inglese da 10 anni, language non lo impari.
Non lo impari, esatto. Allora magari guardando su internet, leggendo i pezzi, le cose dall'America, ma io vedo che anche purtroppo i giornali italiani, dal Corriere della Sera, così ogni tanto dentro a un pezzo di Polito, di qualcuno, di Bravo, che leggo di Verdelli, ogni tanto gli piazzano dentro sta parola
non
che
c'entra niente.
Non ci sta, non ci sta, perché la devi dire? Niente non c'entra. A volte devi usare il vocabolario. Io penso sempre ai poveri pensionati, alle persone di una certa età, ma anche non troppo pensionati, le persone che non hanno studiato, l'operaio che deve andare a fare il vaccino e gli dicono di stare attenti ai cartelli e arriva alla fiera qui a Bologna, vede il cartello, cioè, drive through, cioè cosa può fare davanti a drive through?
È anche una cosa un po' elitaria, allora dici?
Sì, un po' sì, perché c'è il quella persona lì, secondo me, va salvaguardata. Abbiamo ancora
certo.
Delle persone sane, soprattutto a Bologna, di una certa sinistra ancora sana, quelli da Festa dell'Unità, tanto per dire,
certo.
che almeno, cioè, non dargli a mettere bike through, drive through o waterfront o le location, digli le cose su loro, che loro fanno le loro tagliatelle, le loro lasagne, il loro ragù, e stiamo insieme, insomma.
Certo.
Certo.
Allora noi salutiamo tantissimo e lo ringraziamo Giorgio Comaschi.
Grazie.
Vi ricordo di andare a cercarlo su Facebook, andate a vedere i suoi video, così anche voi zin 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 ad Altezza Marone oppure vi beccate uno storm di com'è?
Storm of Jerkins.
Grazie mille Giorgio.
Mamma mia.
Allora Marina, è stata una puntata, devo dire, molto complessa da un punto di vista tecnico, perché ricordiamo che quest'oggi è la giornata mondiale della rivolta degli oggetti, per cui soprattutto della tecnologia, per cui è successo un po' di tutto, ma forse siamo riusciti a portarci a casa anche quest'oggi il risultato. Abbiamo fatto ben due interviste, abbiamo intervistato il tuo amico Richard Buonanno, giusto?
Sì, mitico Richard Buonanno, e anche un altro mitico che è Giorgio Comaschi, che giustamente si lamenta dell'imbastardimento della lingua italiana, perché si usano tantissimi termini inglesi anche inutilmente.
Marina, io ti ringrazio moltissimo per anche questa puntata di Usa con Cautela, però dobbiamo anche questa volta, ormai è prassi e ci va sempre male, chiedere a Dan.
Non sai cosa pensavo, che però Dan può andarsene anche a cagare, cioè non gli va bene niente.
Vabbè, sentiamo cosa ne pensa di questa puntata, magari questa gli è piaciuta, che ne sai?
Ma ormai guarda, ho perso le speranze, vabbè, comunque, tentare non nuoce.
What the fuck was that? Kidding me? A couple of wops sitting around trying to dissect the US of A? You guys have no freaking clue. What the hell are you fucking talking about? That ain't... Ugh. Jesus. Wow. Oh.
Usa con cautela è un programma di Federico Bernocchi e Marina Viola. La sigla è di Andrea Sorogni e Gabriele Malavasi. Il montaggio è a cura di Federico Bernocchi e il mastering di Simone Tolomelli. In questa puntata di Usa con Cautela abbiamo parlato di lingua. Nella prossima, invece, parleremo della scuola.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.